Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio,
conforto,
contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Le chiavi del cuore. I sentimenti nella Bibbia. 17° incontro. La fraternità nel Nuovo Testamento di Rosalba Manes.
Un caro saluto agli amici in ascolto. Continuiamo il nostro percorso all'interno della scrittura, questa è la volta del Nuovo Testamento, tratteremo la fraternità in continuità alla visione del Primo Testamento. Nel Nuovo Testamento la fraternità non è caratterizzata dai vincoli di sangue come nel Primo, ma si caratterizza proprio per vincoli spirituali. È Gesù stesso che ne fonda l'origine, non attraverso un discorso, ma piuttosto attraverso una preghiera, nella preghiera del Padre nostro. È lì che la fraternità viene ad essere innestata nella filiazione divina. Se possiamo chiamare Dio Padre, chiamarlo Padre nostro, perché tra di noi ci sono legami di fraternità, siamo fratelli e sorelle in Cristo. Gesù stesso spiega che la sua stessa famiglia di origine viene trasfigurata dai rapporti di ascolto della parola. Mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola del Signore. Mia madre e i miei fratelli sono coloro che fanno la volontà del Padre mio. Ecco il criterio della fraternità, l'ascolto della parola, il fare la volontà del Padre. L'essere in Cristo, direbbe Paolo, il vivere nel Signore. E anche nel Nuovo Testamento, però, c'è un apprendistato da vivere per poter essere fratelli. Appare il dramma della fraternità e lo vediamo in una parabola a noi molto nota, quella del figlio il prodigo. All'interno di questa parabola si scopre la ferita che è presente nelle relazioni. Il figlio minore vive un rapporto difficile con suo padre, quindi desidera allontanarsi dalla casa di origine, ma vi è anche un rapporto difficile tra fratelli, tanto che il fratello maggiore, quando rimprovera il padre, non riesce a chiamarlo per nome e parla di suo fratello in termini di questo tuo figlio. Quindi la relazione è problematica sia sul piano del rapporto padre-figlio che tra fratelli. E qui la soluzione di queste relazioni malsane appare nelle parole finali del padre, nelle parole che il padre rivolge al figlio maggiore. Figlio, tu sei sempre con me, quello che è mio è tuo, ma bisognava fare festa. Ecco il balsamo. La qualità delle relazioni è dettata dalla gioia di accogliersi, di fare spazio l'uno all'altro. La fraternità appare ancora nel Vangelo di Luca in rapporto però a due donne, due sorelle, Marta e Maria, care amiche del Signore Gesù, come ci attesta anche il Vangelo di Giovanni, insieme al loro fratello Lazzaro. Luca ci parla soltanto di una casa al femminile, Marta e Maria, che accolgono Gesù e lo accolgono nella loro alterità, nella loro diversità. L'una si mette ai piedi del Maestro per ascoltare la sua parola, l'altra invece è distolta per i molti servizi. Due tipi di accoglienza, dunque. Maria sembra un po' una donna audace che rompe gli stereotipi femminili del suo tempo. Non è la donna che si trova ai fornelli che prepara da mangiare, mentre Marta è la figura, diciamo, più legata alle consuetudini del suo tempo. Sbriga le faccende, si occupa in questo modo dell'ospitalità di Gesù. Ma c'è qualcosa che le manca, tanto che a un certo punto si lamenta con Gesù. Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Nelle parole di Marta c'è un duplice rimprovero. Un rimprovero a Gesù, perché si disinteressa di quella che a lei appare un'ingiustizia. Sua sorella non l'aiuta nel servire. Nelle parole di Marta forse c'è un briciolo di gelosia nei confronti di quel clima di particolare intimità che si è instaurata tra una Maria che si è fatta discepola, si è messa ai piedi del Maestro, e un Gesù che le parla al cuore. Gesù spiega a Marta che il suo problema non consiste tanto nella forma di ospitalità che gli sta rendendo, ma è un altro il suo problema. Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Gesù la invita a fermarsi, a riposare nella grazia della fraternità e dell'amicizia, a vivere la sua ospitalità non come l'ossequio a una legge, a un comando, a una norma, ma come gioia, come riconoscenza, a sperimentare il tempo non come cronos, come qualcosa che mangia, ma come kairos, momento favorevole, opportunità. Nel Nuovo Testamento la fraternità è messa anche in rapporto al dono dell'abbondanza. Quando Pietro, un po' stanco, si rivolge a Gesù chiedendogli che cosa abbia guadagnato nel lasciare tutto per seguirlo, Gesù gli risponde che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli per causa sua, che non riceva il centuplo di fratelli, di sorelle, di madri in questa vita, più le persecuzioni e l'eredità più alta, la vita eterna. Quindi la fraternità nel Nuovo Testamento respira proprio questa atmosfera di eccedenza, di sovrabbondanza, dove non c'è una rinuncia alla fraternità secondo il sangue, non vengono ripudiati i rapporti di sangue, ma vengono trasfigurati. Basti pensare che proprio i primi discepoli di Gesù sono una coppia di fratelli. Quindi la fraternità secondo la carne viene immersa in questo vincolo nuovo, in questa dimensione nuova. Gesù invita i suoi discepoli a non farsi chiamare maestro, ma a chiamarsi, a relazionarsi tra di loro come fratelli. Uno solo è il vostro maestro e voi tutti siete fratelli, dice nel Vangelo di Matteo. Gesù invita così i suoi discepoli a non nutrire rapporti di superiorità, a non accampare diritti gli uni sugli altri, ma a vivere in modo semplice i loro rapporti, a vivere questa dinamica di reciprocità e di uguaglianza. E detta loro anche una linea, offre loro uno stile particolare, che è lo stile della piccolezza e lo stile del servizio. Invita i suoi discepoli ad essere fratelli in questo modo, servendosi gli uni gli altri e restando piccoli. Potremmo dire, davvero la sequela per Gesù è un gioco da bambini, ma da bambini pacificati e maturi. Per Gesù, inoltre, la fraternità è lo spazio favorevole per accogliere la sua stessa persona. Lo dice nell'ultimo discorso che espone nel Vangelo di Matteo. Al capitolo 25, Gesù si presenta come un re che accoglie i suoi figli, i giusti. E chi sono questi giusti? Non sono tanto quelli che hanno osservato dei precetti o hanno fatto grandi cose nella loro vita. I giusti sono coloro che sono stati in grado di accogliere, di vivere l'ospitalità. Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere, straniero ti abbiamo dato ospitalità, nudo e ti abbiamo vestito, malato in carcere ti siamo venuti a trovare? E il re risponde così: tutto quello che avete fatto a uno dei più piccoli di questi miei fratelli e sorelle, l'avete fatto a me. Il re si identifica con i suoi figli, il re si identifica con fratelli e sorelle. E quindi individua nel volto del prossimo il suo stesso volto. È lì che Gesù vuol farsi incontrare. Quindi il fratello, la sorella diventano sacramento stesso della presenza del Signore Gesù. E poi nel Nuovo Testamento arriviamo all'esperienza dell'Apostolo Paolo. Paolo si sente padre e madre delle sue comunità, utilizza queste immagini genitoriali per dire la sua relazione di custodia e di cura nei confronti della sua comunità. Dice che una comunità può avere tanti pedagoghi, ma uno solo è il padre, che l'ha generato mediante il Vangelo. Parla anche del suo essere materno nei confronti della comunità. Vorrebbe essere verso i credenti come una madre che nutre i propri figli e insieme al Vangelo dare ai credenti la propria stessa vita. Al tempo stesso Paolo si pone sullo stesso livello dei credenti, si sente fratello, li chiama fratelli. E se lo Spirito ci fa dire Abba, Padre, vuol dire che tutti i credenti possono dirsi fratelli. Ed ecco il principio della fraternità che pone Paolo. Il battesimo. È in questa esperienza di vita nuova, di rinnovamento, di ricreazione, che i credenti scoprono un vincolo nuovo che li unisce. Lo Spirito li rende fratelli e sorelle in Cristo. Paolo lo dice nella lettera a Filemone, sta parlando al responsabile di una comunità e parla dello schiavo Onesimo che era fuggito dalla comunità, che era fuggito dalla casa, ma nel tempo di questa fuga Onesimo diventa un credente, viene battezzato e quindi dice a Filemone, accoglilo non più come uno schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello carissimo, fratello nel Signore. Ed ecco questa nuova categoria nel Signore, in Cristo, che è l'atmosfera nuova dei rapporti, dove appunto appare che la fraternità nuova che nasce in Cristo è la linfa vitale che permette non soltanto il progredire della fede, ma anche la crescita stessa dell'uomo, il suo cammino verso la piena maturità di Cristo. Ed ecco che nel Nuovo Testamento l'amore al fratello, la filadelfia, diventa la cifra per parlare dell'amore a Cristo. Vorrei concludere con una frase di Bonhoeffer. Nella vita comune Bonhoeffer dice che Dio non ha fatto l'altro come l'avrei fatto io, non me l'ha dato come fratello perché lo domini, ma perché io in lui trovi il mio creatore, che possiamo scorgere tutti nel volto del fratello, il volto amorevole e sorridente di Dio. Buon cammino di Quaresima e buon cammino di fraternità.
Le chiavi del cuore. I sentimenti nella Bibbia. 17° incontro. La fraternità nel Nuovo Testamento di Rosalba Manes. Musiche originali di Mauro Martello. Coordinamento di Monia Parente.